Ti ringraziamo, oh Padre, perché tu ci guidi con la tua parola e lo fai attraverso la parola dei tuoi profeti, coloro che ci insegnano a leggere gli eventi della storia, la nostra storia, con i tuoi occhi, per comprendere dove ci vuoi condurre, qual è il senso di ciò che noi stiamo vivendo. Ti ringraziamo perché questa luce ci permette di sapere dove mettere i piedi. Luce ai miei passi è la tua parola, dice il Salmo 119. Ti vogliamo dunque dire la nostra gratitudine, ma vogliamo anche chiederti di donarci lo Spirito Santo, cioè la forza del tuo amore che trasforma la tua stessa vita in noi, perché in noi sorga una vita nuova, una vita di figli, non più di schiavi e di servi. Donaci il coraggio di accogliere questo dono e di farlo diventare davvero vita. Amen. Bene, riprendo brevemente chi è questo Gioele, di cui noi non sappiamo praticamente nulla. Riprendo anche dicendo che dobbiamo stare attenti che i cosiddetti profeti minori, se voi guardate sulla Bibbia, cioè profeti minori, nella Bibbia ebraica, che è lei che fa testo, perché la Bibbia è ebrea, non è, cioè noi l'abbiamo presa dopo, ma sono loro che l'hanno scritto, sono stati gli esecutori di ciò che Dio suggeriva, quindi sono stati gli ebrei. La Bibbia ebraica è un libro solo, si chiama il libro dei dodici, quindi non sono 12 profeti, ma è vero che sono 12, ma vuol dire che è stato intuito come un unico libro dove si ritrovano più o meno gli stessi temi. E poi un'altra cosa che volevo dire, proprio noi spesso leggiamo i libri storici, i Ketuvim, così li chiamano i libri, così si chiamano nella Bibbia ebraica, noi li possiamo leggere con una sequenza di avvenimenti di tipo storico, per cui io dico che c'è capitolo 1, 2, 3, vanno in fila, non è che trovo un avvenimento di 10 anni dopo, lo trovo magari 5 capitoli prima, no, lì è tutto di seguito. Per i libri dei profeti non è così, è piuttosto l'insieme di un messaggio che spesso è stato pronunciato in un tempo diverso, più avanti o più indietro, per cui già stamattina noi abbiamo letto un brano nel breviario di Isaia, Isaia 21, uno se lo legge dice ma come, sta parlando già di Babilonia sconfitta, siamo nell'ottavo secolo con Isaia, capite, uno dice ma Babilonia siamo nel sesto secolo, 597 la prima deportazione, 587 la seconda, quindi siamo nel sesto secolo e là siamo nell'ottavo secolo, com'è possibile? No, probabilmente è un brano che racconta ciò che è avvenuto dopo ed è stato inserito qui, perché stava bene, poco prima c'era un brano, un lungo racconto di come tutti i popoli torneranno a Dio, compreso l'egiziano e compreso tutti gli stranieri che hanno fatto del male a Israele, e allora ci mettiamo dentro anche Babilonia. E quindi anche loro sono stati sconfitti e finalmente ritornano alla fede. Per cui dobbiamo stare attenti quando leggiamo i libri dei profeti, che non sono una sequenza di avvenimenti sempre in linea storica, ma sono piuttosto dei temi che si riprendono, è un grande messaggio che ci aiuta a leggere il senso della nostra vita, ecco questo. E dunque di questo Gioele, probabilmente siamo nel secolo V, Gioele è vissuto probabilmente intorno al 400 avanti Cristo, e è proprio l'ultimo profeta dal punto di vista storico, dopo non saranno più profeti fino a Giovanni Battista, no? Che Gesù dice è l'ultimo dei profeti, più grande di tutti, no? Ma questo è l'ultimo, perché la profezia si va estinguendo pian piano e in pratica non conosciamo niente di questo Gioele, salvo il nome di suo padre. Se voi andate a vedere Gioele 1.1 dice parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Quindi non sa neanche chi è Petuel, non sappiamo chi è Gioele, per cui dire Tizio figlio di Sempronio, ma non so né uno né l'altro. Però, per dire, però da come noi leggiamo il testo, dai riferimenti, da insistenze che abbiamo, quello che noi possiamo intuire è che forse si tratta di qualcuno che è vicino all'ambiente del Tempio, perché parla di sacrifici, parla di riti penitenziali che si svolgono nel Tempio, lo troveremo anche adesso, e quindi possiamo solo avanzare delle ipotesi, ma siamo grosso modo al tempo del secondo Tempio. Ricordate, il primo Tempio è stato distrutto, bruciato da Nabucodonosor nel 587, distrutta Gerusalemme, e poi dopo il ritorno, una settantina d'anni dopo, quando gli ebrei possono tornare, alcuni tornano, altri no, cosa volete, dopo 70 anni chi è che torna a casa? Per i figli e i nipoti che sono nati, Israele, ma da noi è un sogno, noi abbiamo fatto la vita qui, siamo sposati qui, abbiamo moglie, nipoti, fratelli, amici qui, che infatti sono partiti pochissimi, dobbiamo pensare che tutti gli ebrei che c'erano in Babilonia ritorno, quattro gatti, tanto è vero che dopo devono sollecitare di nuovo occorre Esdra e Neemia che dicono dai tornate, e finalmente cominciano a costruire un tempio, e lì questi qui sono scandalizzati, ma che tempio è questo qui? Certo, sono arrivati senza soldi, chi è che è partito? Gli spiantati, quelli che si erano rifatti la vita sono stati là, quelli che non hanno niente da perdere, dice andiamo a Israele di nuovo, e quindi lì cosa avevano per costruire il tempio? Un po' di assi, un po' di cose così. E allora ecco che il profeta comincia a dire, ma vergognatevi, pensate al tempio di prima com'era, guardate qui che schifezze, vi siete fatti la casa e non avete costruito il tempio, e poi tutta una storia del genere. Quindi siamo ai tempi finalmente dove, dopo ripetuti appelli, finalmente, più di 130 anni dopo, 140 anni dopo, finalmente c'è un po' di tempio, un po' più, diciamo, accettabile. E quindi si capisce che i riferimenti al Tempio sono questi, è uno, un profeta che fa continuamente riferimenti al Tempio, vuol dire che è uno che fa parte dell'ambiente, no? Ci sono anche tanti riferimenti a Ezechiele, a tanti altri profeti, ad Amos, a Isaia, eccetera, i riferimenti vuol dire che è uno che aveva dimestichezza, quindi uno che sapeva scrivere, cose allora non era molto ovvia che uno sapesse scrivere. Allora, noi abbiamo visto, primo capitolo presenta una situazione terribile, c'è stata una grande carestia che è durata forse 2 o 3 anni, con l'arrivo delle cavallette. Quando arrivano le cavallette lì sono terribili, è incredibile, perché se voi leggete, i primi versetti del capitolo 1, magari avrete tempo di vederlo, ci sono ben 4 nomi per descrivere le cavallette, in ebraico, per dire che quando arriva tu puoi distinguere le varie fasi della disgrazia. Ci sono le cavallette che vengono chiamate Harbe, che vuol dire il distruttore, e poi c'è la locusta, che viene chiamata Yelek, che vuol dire il saltatore, quindi cavallette che distruggono, quelle che saltano, che volano. Poi c'è il bruco, che viene chiamato Hasil, che vuol dire lo scorticatore, quello che ti tira via addirittura la corteccia delle piante, per cui dopo non cresce più niente. E poi c'è l'insetto giovane, che viene chiamato Gazam, che vuol dire il tosatore. Allora, mettete insieme tutte queste cose, il distruttore, il saltatore, lo scorticatore e il tosatore, potete immaginare cos'è successo. Ci sono stati 2 o 3 anni addirittura di questa carestia. Immaginate, una prima ondata, comincia a crescere qualcosa, arriva la seconda, oltretutto poi arriva la siccità. Non è che in Israele l'acqua sia molto abbondante, anzi piove grosso modo sicuramente 2 volte all'anno. Tant'è vero che quando si parla dell'amore di Israele, che con il nostro amore per Dio, si dice il tuo amore è come la nube del mattino. Arrivi, no? Quel caldone, la nube adesso finalmente pioverà. E arriva il sole, la nube se ne va. chi è venuto qualche volta in Israele con me o non so, con qualcun altro, si arrivava, ricordate i giorni caldi in cui si vedevano le luci, oh, meno male, e poi la nube del mattino. Però invece l'amore di Dio viene paragonato alla nube, alle piogge di primavera e alle piogge d'autunno. Il mio amore è sicuro come le piogge di primavera, come le piogge d'autunno. Queste sono sicure e arrivano normalmente, salvo che capiti un anno disgraziato particolare. E allora abbiamo visto tutta questo disastro in questo primo capitolo, e il secondo allora riprende, vedrete che riprenderà sotto un altro aspetto quello che ha detto prima, cioè quello che ha detto prima era proprio le cavallette viste, ma poi il profeta fa capire che in realtà queste cavallette sono molto più pericolose di quelle naturali, verdi o i bruchi eccetera eccetera, perché sono gli eserciti stranieri che ti distruggono, queste sono le vere cavallette. E quindi viene presentato questo arrivo, le cavallette in fondo non sono se non un anticipo profetico di quello che succederà dopo se tu non torni al Signore. Se tu abbandoni Dio, guarda che finisci nelle mani dei disgraziati che poi ti fanno fuori, ti fanno a pezzi. Questo vale anche per noi, capite? Cioè, quando io dico Signore basto a me stesso, alla fine, è l'inizio della fine. E quando tu invece cominci a dire Signore mi fido di te, e quello è l'inizio di qualcosa di nuovo. Cominciamo a leggere, io cercherò di leggere, cominciamo con il secondo capitolo, dall'1 all'11 faremo, perché il secondo è molto lungo, lo riprenderemo dopo. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul mio santo monte. Suonare la tromba, che cosa vuol dire? Ricordate che la tromba non è, noi veramente le trombe vediamo i film, no? Quelli in costume, si vedono i romani che sono le trombe, quando in realtà queste trombe non esistevano, queste qui. E presso gli ebrei l'unica tromba era lo shofar, che era il corno d'ariete, che ha un rumore pazzesco, fa un rumore come una pernacchia fortissima, terribile, e veniva suonata in diverse occasioni. Un'occasione era l'occasione di una festa di riconciliazione nel Tempio, cioè quando si diceva forza ritorniamo al Signore e pentiamoci, era la festa del Kippur che si faceva all'inizio dell'anno, settembre, c'era la festa del Kippur, quella che vi ricorderà il capro espiatorio, no? Va bene, quelle cose lì, bene, la festa di inizio d'anno dove Israele confessava tutti i peccati sulla testa di questo capro per dire ecco adesso lo mandiamo via perché i nostri peccati su Signore li porti via, li cancelli, veniva mandato nel deserto e abbandonato questo capro, ed era la festa del Kippur che durava 8 giorni. Ma c'erano altre occasioni, c'era anche la festa del Giubileo, la festa dello Yobel, anche lì veniva suonato lo shofar, cioè è cominciato il giorno di Dio, era un giorno di ribaltamento di cose, venivano cancellati tutti i debiti, venivano tolti tutti i peccati, e questo avveniva una volta ogni 50 anni, 7 settimane di anni. Addirittura i terreni tornavano ai vecchi proprietari, c'era questa, quello che non si sa è se veramente queste cose venivano fatte o no, perché sappiamo che sono scritte, ma noi non abbiamo testimonianze in merito, però dobbiamo fidarci di quello che c'è scritto, c'è questa legge per cui è chiaro che se io compro un appartamento e l'anno venturo è la festa dello Yobel, è chiaro che è svalutato questo appartamento, devo calcolare che vale un anno, perché poi tornerà il vecchio padrone, ma se l'ho comprato 49 anni prima ne possono godere, per cui il valore dei terreni e il valore, questo era per impedire che nelle mani di qualcuno ricco si accumulasse tutto il potere e tutto il denaro, e quelli che non avevano le ciabatte alla fine si finivano per non avere più neanche le mutande, capite? Cioè allora era un modo con cui Dio, attraverso la sua legge, aveva detto occorre che tutti siano fratelli, e quindi viene un momento in cui si azzera tutto e si ricomincia da capo, in modo tale che nessuno possa avere tanto potere o tanta potenza, o tanta ricchezza da schiacciare gli altri, cosa che noi conosciamo molto bene questi ultimi 2000 anni, no? Siamo andati in progressione non aritmetica ma geometrica, andati avanti in questo senso. Dunque, ecco, suonate la tromba, in questo caso la tromba è perché è l'allarme, infatti è date l'allarme sul mio santo monte, perché sta arrivando il giorno di Dio, Yom Yahweh, Yom, un giorno, Yom Kippur vuol dire giorno di Capodanno, giorno di inizio. In questo caso no, è il giorno di Yahweh, che può essere un giorno di due tipi, capite? Il giorno di Yahweh può essere da una parte un giorno di resa di conti, potrà essere un giudizio, ma è anche il giorno del pentimento e del ritorno. Quindi scegli tu che cosa vuoi che sia questo giorno. Vuoi che sia un giorno in cui il Signore tira i conti? Ricordate che il giudizio nella lingua ebraica in realtà non è quello che pensiamo noi, no? L'hai fatta e la paghi. In realtà no. Il giudizio è il risultato, in fondo è come quando accendo la luce si vede il risultato di quello che ho preparato prima, no? Quindi il giudizio lo facciamo noi. Gesù dice: io non sono venuto a giudicare nessuno, Dio non giudica, Dio viene ad accendere la luce. Proverbio milanese che dice, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè tu hai sputato in cielo, tac, ti ritorna giù, non è che lui ti ha punito, sei tu che ti sei punito da solo. Hai creduto di far da solo, come dicevo prima, ecco il giudizio, è il momento in cui si svela le cose che tu avevi tenuto nascosto. Tu hai fabbricato una bomba, l'hai nascosta sotto il letto, la bomba poi è esplosa, non puoi dire la colpa è di Dio che mi ha fatto esplodere la bomba, sei tu che l'hai fabbricata. Cioè in fondo il giudizio non è se non il risultato obiettivo delle fondamenta che ho messo io. Se metto dentro poco cemento nelle fondamenta non posso lamentarmi con Dio che la casa è crollata, l'ho fatto io, mi sono spiegato. Ecco, il giudizio è il risultato. Faccio sempre un altro esempio in questo campo, Gesù lo presenta penso così, lui dice: io sono venuto, tu puoi accettare la luce o rifiutarla, dipende da te, sei tu che fai il giudizio. Immaginate che uno che non sa nuotare cada in piscina, sta negando. Uno gli butta il salvagente e questo vede il salvagente e dice: no, è un'illusione ottica, non lo prendo. Allora, nel primo caso, se moriva, era un incidente. Nel secondo caso, è un suicidio, perché io ti ho mandato il salvagente, non l'hai voluto. Pensate al Covid, ti do il vaccino e tu dici no, perché noi basta la candeggina, vabbè, bevi la candeggina, vediamo come diventi bianco dentro. No, ma comunque, capite, sei tu che fai il giudizio. Il Signore ti dà la possibilità, tu puoi dire no grazie. Allora decidi tu. Nessuno ti condanna. Ricordiamo che il Signore non ci condanna. Siamo abilissimi a condannarci da soli. Dio non ci punisce. Quando diciamo il Signore mi ha punito, Dio non ha tempo da perdere per punirci, perché ci puniamo abbastanza da soli. Quindi questo. Il Signore ci vuole salvare. E in questo caso è veramente il giorno del giudizio, per cui si dice: dai, datevi da fare perché bisogna ritornare, date l'allarme, tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il giorno del Signore, è vicino, cioè è qui, accanto a te, il Signore è qui. Che cos'è? È giorno di tenebra e di caligine, di nube e di oscurità. Per chi questo? Per tutti coloro che hanno rifiutato la luce. Hai rifiutato la luce e rimani al buio. E quindi dati da fare. Come l'aurora si spande sui monti, un popolo grande e forte, come questo non c'è mai stato mai, non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età. Cioè, tu hai creduto di poter fare a meno di me, anziché scegliere me come re, hai scelto gli idoli, hai scelto le religioni pagane, eccetera, arriveranno i pagani a dominarti. Allora vedete che in effetti le cavallette di cui si parlava nel primo capitolo, in realtà si dice: guardate, queste cavallette non sono se non l'immagine di quello che succederà dopo, sono gli eserciti, che sono peggio delle cavallette. Le cavallette hanno bruciato, scorticato, ma questi ti fanno fuori. Quindi ecco il popolo grande e forte, no? Davanti a lui un fuoco divora, dietro di lui brucia una fiamma, come il giardino dell'Eden è la terra davanti a lui. Cioè davanti a lui c'è il paradiso terrestre, dietro di lui il deserto, perché divora tutto. Questo nemico arriva, distrugge tutto e non costruisce niente. Il grande nemico, ricordate che nella Bibbia sono gli Assiri, il più grande nemico. Babilonesi ancora, ma gli Assiri erano veramente, è un popolo che ha inventato il genocidio. Sapete cos'è il genocidio? Ecco, non è l'uccidere un popolo, ma prendere un popolo, lo prendi, che so, prendi il popolo degli italiani, lo sposti in Centrafrica, tutto quanto. Non è che l'hai ucciso, ma se tu lo sposti in Centrafrica nasce un'altra cultura, non è più la cultura mediterranea, ti deve adattare in altra maniera, quindi la cultura italiana muore. E questo ha fatto gli Assiri. Dove sono arrivati? Hanno conquistato, hanno portato quelli di Israele, eccetera, li ha portati addirittura fino in Afghanistan, no? Per cui alcune tribù del nord, 722, quando viene distrutta la città di Samaria, che era la capitale del nord, alcune tribù sono sparite, non ci sono più, cioè sono poi proliferate là, eccetera, ma quanto tali non esistono più. Le più grandi tribù, Efraim, Manasse, eccetera, sparite, non sono più. E perché? E queste sono il vero genocidio che poi, scoperto dagli Assiri babilonesi, è stato praticato in scala maggiore da Stalin, quale ha fatto le stesse cose, cioè prendi un popolo e metti da un'altra parte, togli ogni resistenza, questi non sono più a casa loro, quindi cominciano a rifarsi di là e dimenticano com'era la cosa, soprattutto se sono di mezzo migliaia e migliaia di chilometri. E quindi questo popolo terribile è peggio del cavallo. Davanti hai un giardino, ma quando sono passati loro c'è la morte, c'è il deserto. Quindi davanti a lui un fuoco divora, dietro brucia una fiamma. Come il giardino di Eden è la terra davanti a lui, dietro di lui un deserto desolato. Non resta alcun avanzo. Il loro aspetto è aspetto di cavalli, vedete? Sono cavallette, ma in realtà sono cavalli. Ricordate che l'Apocalisse riprenderà questo tempo, questa cosa, il capitolo 9 dell'Apocalisse si dice cavalli che avevano l'aspetto di cavallette. Qui si dice cavallette che ha l'aspetto di cavalli o viceversa, no? Come destrieri essi corrono col fragore di carri, vedete già, è il fragore dei carri, non più il rumore delle cavallette che arrivano volando e c'è anche un certo rumore di con una specie di vento forte che arriva e che distrugge tutto, ma come carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitio di fiamme avvampate. Guardate allora tutte le immagini, perché i profeti sono poeti, quindi le immagini sono veramente parlanti, no? Si parla di questa fiamma che divora, un fuoco, si parla di fragore di carri, crepitio di fiamma, poi la stoppia che brucia, e poi, ed ecco, come un popolo forte schierato a battaglia, vedete di nuovo, dalle cavallette si passa a un popolo, quindi le cavallette non sono se non un segno profetico, un modo per dire che le vere cavallette sono altre. Davanti a loro tremano i popoli, tutti i popoli, non solo Israele, perché la Siria è stata una potenza enorme, ma ha costruito un impero enorme, ma non è durato niente. Dove è arrivato non ha costruito nulla e ha distrutto tutto. La Siria ha fatto così. Davanti a loro tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono, corrono come prodi, come guerrieri che scalano le mura. Vedete anche l'immagine, no? I guerrieri che salgono alle corde, ai funi per salire sulle mura. E poi ognuno procede per la strada, nessuno sbarrisce la via, l'uno non incalza l'altro, ognuno va per il suo sentiero, si gettano fra i dardi, ma non rompono le file, piombano sulle città, si precipitano sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come ladri. Vedete che è la descrizione di un assalto alle città, come si faceva allora. Era esattamente questo. Veniva distrutto tutto, lo ricordate anche quando Attila passava, no? Si diceva che dietro di lui non c'era più niente, no? Addirittura si diceva che lui seminava sale e cenere per dire qui non crescerà più neanche l'erba, dove passano gli unni, basta, non cresce più niente. Quindi era un modo per dire, pensate, non so, i grandi saccheggi di Roma, anche quando sono arrivati le truppe dei Lanzichenecchi, eccetera, che hanno portato via tutto, hanno distrutto tutto quello che c'era di Roma, tanti quadri che sono stati portati via, era un periodo florido dell'arte a Roma, nel 500, e lì tutto veniva depredato, era quello che succedeva, ecco le cavallette. Quindi le cavallette diventano il simbolo reale, perché c'è stato, perché è avvenuto. Attenzione, dice il profeta, se non siete vigilanti, se non tornate, ecco che suona la tromba, che suona lo shofar, per dire datevi da fare, perché se no ci sarà di peggio. Questo è solo un anticipo, questo è solo un'immagine di quello che succederà, però attenzione. E quindi questi sono entrati, entrano dalle finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, il cielo si scuote, il sole e la luna si oscurano, le stelle cessano di brillare. Il Signore fa udire il tuono davanti alla sua schiera. Ricordate che Gesù usa più o meno nel discorso escatologico le stesse cose, no? Si spengono le stelle, cade la luna, il sole, cioè è un linguaggio apocalittico, c'è un linguaggio dove si dice guarda che il Signore adesso scuoterà tutto per svelare ciò che è nascosto. Apocalipsis vuol dire proprio svelamento, non vuol dire catastrofico. È un linguaggio che vuole scuotere, un linguaggio forte, un po' eccessivo, per dire guarda che tutto ciò che sembrava resistere e non cadere mai cadrà. Perfino potenze grandi come il sole cadranno. Perfino potenze grandi come la luna cadranno, perfino quelli che si credevano di essere le stelle del cielo verranno meno, quindi questo è il significato. E quindi le stelle cessano di brillare, quelli che credevano di essere chissà chi. Il Signore fa udire il tuono davanti alla sua schiera, perché è molto grande il suo esercito. Allora adesso diventa l'esercito del Signore, cioè il Signore si serve di questi per insegnarti che senza di lui non può fare nulla, perché quando abbandoni lui ricordati che non fai molta strada. Capite che è il linguaggio profetico che ci insegna a leggere la storia. Chi è il profeta? E io vorrei ripeterlo perché questo mi sembra importante, lo ripeto ogni volta, ma perché noi abbiamo l'idea del profeta è quello che si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo e prevedo. Non è il profeta, questo è il negromante, che so, è il cartomante, imbroglioni di ogni tipo. Profetes, shofetim, sono coloro che parlano davanti a Dio, cioè sono coloro che con l'occhio di Dio leggono gli avvenimenti. Quindi, che cosa vuol dire quello che sto vivendo? Il Signore ti insegna e ti dice, guarda che questa cosa ti vuol dire questo e questo, apri gli occhi. Ecco il profeta, cioè non è colui che dice il futuro, ma colui che fa capire il significato del presente, quello che stai vivendo. Mi sono spiegato, no? Perché spesso noi pensiamo al profeta, no, il profeta ti dice cosa sta facendo il Signore, cioè guarda che questa storia ha un senso, Dio parla attraverso gli avvenimenti, ricordate Pascal, diceva così, gli avvenimenti sono i nostri maestri, Dio ci parla attraverso gli eventi, quindi apri gli occhi, perché quello che stai vivendo è un allarme, attenzione, quindi potente, un esercito che è potente esecutore della sua parola, perché grande è il giorno del Signore, lo Yom Yahweh, è molto terribile, chi potrà sostenerlo? Il fatto che qui si tratti di un esercito di assiri o babilonesi, o comunque un esercito straniero, se voi andate avanti, vediamo se riesco a vedere, perché qui è scritto in piccolo, dovrei avere un altro paio di occhiali per vederlo. A un certo punto lo troviamo, mi pare al versetto 20, sì, del sempre di questo secondo capitolo, che leggeremo poi, più tardi. Vedete che dice, vedete, allontanerò da voi quello che viene dal settentrione. Lo spingerò verso terra arida e desolata. Avete mai visto voi le cavallette che vengono dal settentrione? cavallette vengono dal meridione, non dal settentrione, non arrivano dai luoghi freddi ma dai luoghi caldi, quindi non sta parlando di cavallette, vedete? Cioè le cavallette sono un'immagine per dire che cosa succede quando tu credi di poter fare meno di Dio, e lo ripeto per l'ennesima volta, allora sì che fai esperienza della catastrofe, è lì che finisce tutto. È esattamente anche quello che dice Gesù, in fondo, perché le profezie hanno ancora un valore oggi? Ma le profezie sono proprio questo, cioè sono un anticipo di quello che poi Gesù renderà definitivo. Stamattina l'abbiamo visto, no? Leggendo Isaia, dove Isaia parla di una ricostruzione, di un Dio che ricomincia da capo, poi leggiamo il Vangelo e si trova che esattamente Gesù sta facendo questo. Cioè il nostro Dio, se promette, mantiene. E ricordati che però dipende da te. Sei tu che puoi dire sì o no. Sei tu che puoi aprire le braccia per ricevere o chiuderle e non ricevere niente. E quindi dipende dal nostro sì. Ecco, mi fermo qui.